questa mattinata, tutto il tempo passato per la motivazione e la intenzione, cioè sviluppare Bodhicitta tramite pratica della Tonglen. Pratica Tonglen, due frasi. Tong. Len. Quando pratica, deve prendere, prima prende. Scrive Tonglen. Quando pratica, Len, Tong. Len vuol dire prendere la sofferenza, ostacoli, problemi di di sé, dare anche dare tutto qualità positivo anche al sé. Questa è la prima parte. Seconda parte, da l'en prendere, soffrendo ostacoli, dolore di altri e dare tutto il nostro benessere, qualità, virtù ad altri. Questo visto due frasi di Len Tong, Tong Len. Perché prima deve purificare te. Se non ti purificato, come si dà? Poi dopo dare altri, anche prima di prendere. Quando prende tutto negatività, ostacoli, problemi, sofferenze, tutte le cose, quando prende, dove mettiamo? Quello è il problema, dubbi. Casonetto. Dove è la casonetto? Nostro ego, egocentrismo. Questo è il nemico numero uno. Nessun nemico esiste fuori dal tuo ego. Allora questo è il nemico numero uno, è il nostro attaccamento al sé, no? Questo concetto di sé errato, sbagliato, sé falso. Questo ego è un concetto di sé basato sulla illusione totale. Allora questo distrugge, questo nemico numero uno, non c'è nulla di distruggere, in teoria in realtà non esiste, ma per noi esiste, terribilmente, al nostro illusione esiste. Allora questo da eliminare questo non esistente fenomeno, visto? Pratica semplice. Non bisogna eliminare qualcosa che esiste di dentro, ma non esiste. Eliminare qualcosa che non esiste già. Poi ricevere tutte le qualità nel nostro cuore, continuo mentale, migliorare la qualità del continuo mentale. Continuo mentale è rendere flessibile. Flessibile come vento, come spazio. Questo è il lavoro, dare, dice, rendere il continuo mentale da altri flessibile, aperta. Questo è il dare. Ricevere, togliere tutti gli ostacoli per questa qualità. E buttare nella spezzatura il nostro nemico numero uno che disturba, che crea tutti i problemi, che crea sempre questa angoscia, paura, delusione, tutto è il nostro io illusorio. Io illusorio, io non esisto. Ma questo creato dal nostro concetto errato di sé, no? Allora questo lo deve capire qui. Tonglen, come si sviluppa Bodhicitta? Questo sviluppare Bodhicitta era bomba atomica per unificare tutto l'universo. Ma che è? ho già creato, già il sistema, il vostro materiale. Già esiste. No? Siamo fortunati, comunque, siamo questo affrontare questo argomento molto importante, sottile. Un lavoro, qualcosa facciamo per tutti. Un lavoro a livello molto raffinato, siamo, perché siamo abbastanza preparati per affrontare questo argomento concretamente. Anche applicare, sviluppare. Siamo fortunati, siamo nel giusto condizionamento sociale, economia, geografica, cultura, tutto questo danno. Noi dobbiamo rendere conto di tutto questo, il nostro valore abbiamo. Siamo molto fortunati. Molto, molto fortunati. Adesso noi tocchiamo una ulteriore, no? Questo grande lavoro. Tutto nasce da un seme, un piccolo seme. Mai discoraggiato. Essere discoraggiato. Essere coraggiosi. Forte. Siamo atomi, più forte il fenomeno che esiste sulla Terra è atomi. Allora? Vero? Questo allora. Deve essere consapevole del contenuto del sutra della scuola. Realtà ultima, vive. Esprimere, no? Nella questa realtà, realtà ultima. L'acuità della vacuità. Siamo molto fortunati per questo. Riguarda questo nostro approccio, pratica, visione, filosofia. Perché sentendo qui, ora, tutto questo è meditazione. La meditazione, il cuore della meditazione è la consapevolezza. Consapevolezza è volontà. Conoscenza è volontà insieme che cosa costruisce? Consapevolezza. Vero? Scherzando, eh?
No.
Vero o no?
Beh, non è proprio detto, se è detto per provocazione, può essere detto qualunque cosa, ma non è così.
Questa è la mia interpretazione del linguaggio latino, no? Consapevolezza, latino come dice? Latino. Consapevolezza in latino?
Dipende, ci sono tanti modi di dire, perché i latini veramente non avevano il concetto in sé di consapevolezza,
certo.
Perché loro cominciano il concetto di conscienza,
ah,
come coscienza,
capito?
Cioè l'essere coscienti. La parola consapevolezza, consapevolezza, è un composto di due parole, sì, latine, che è cum sapientia,
ah,
capito? È, però è una parola che è tirata per i capelli, che non ha un, non aveva per i latini un grandissimo significato, un grandissimo significato,
ah,
perché loro ritenevano la coscienza un fatto puramente legato a spiriti vitali, a spiriti vitali. Del resto, se così vogliamo, anche la parola dell'induismo, nel Vedanta, anche la parola Atem, che significa essenzialmente quello che noi chiamiamo anima, animus voglio dire, e che rimane ancora nel tedesco. In tedesco si dice allo stesso modo, incredibile. E invece i maestri dell'altipiano, i maestri buddisti indiani, hanno trasformato questo concetto in anatema, cioè proprio esattamente il contrario, quello che non c'è l'esistenza dell'anima, capito? Che paradossalmente, mentre noi la mente sottile la chiamiamo Sien Lun, no? La mente di vento, vento-mente, la parola anima deriva dal greco anemos, che vuol dire vento. Questa c'è una contraddizione incredibile tra negare la presenza dell'anima come vento e poi a dire che a livello sottile tutto è Sien Lun, cioè il vento sottile che è come il cavaliere col cavallo con la mente. Certo. Ecco, perciò questi i latini, sai, non è che fossero, è stato adottato il linguaggio dalla Chiesa cattolica, però non è che fossero delle persone di così grande livello. Loro hanno imparato moltissimo, migliorata la loro cultura, dalla cultura greca, dopo che Roma ha conquistato la Grecia, ma prima i discorsi erano molto molto grossolani, pensavano a fare la guerra, non certo a... Poi sono stato con l'avvento dei greci che le cose sono profondamente cambiate. Però questa è rimasto, perché è rimasta la lingua della Chiesa cattolica. Perciò, sai, il livello di consapevolezza è una parola così. Hai capito? Questa sapevolezza sarebbe la sapienza portata a livelli molto... quello che noi chiamiamo Sharab, la conoscenza superiore, capito? Però non ha esattamente quel significato. Nessuno aveva mai pensato al fatto di un'anima immortale, di questo, di quell'altro. Sono tutti concetti derivati poi dai concetti del cristianesimo, vuol dire.
E quindi questo però ha grandi influenze anche nel momento in cui si traducono i testi tibetani in italiano, perché quindi poi la spiegazione, l'interpretazione anche del traduttore viene notevolmente ridotta.
Beh, ma anche per dire in tedesco o in inglese, la parola awareness, per dire, no? Cioè questo è tirata per i capelli, cioè non è che sia proprio...
È adattata.
Capito? Perché partiamo di un'idea proprio dei maestri dell'altipiano, dove esiste, capito, una situazione che bisogna distruggere l'ignoranza, che si chiama Marigpa, e poi passare alla non ignoranza, che si chiama Rigpa, cioè quello che sarebbe la condizione di conoscenza elevata, di sapienza, per poi arrivare alla Sharab, che è proprio la conoscenza superiore in assoluto. Ma ci sono tantissimi livelli e tantissime questioni dottrinali anche sui nomi. Sono tutte poi questa cosa, elaborazioni di testi indiani, che erano scritti tutti in sanscrito, e il traduttore che è Marpalot Sava, naturalmente è una mente di Buddha, però ovviamente tutto il sanscrito non lo conosceva, sì. Per cui ha dovuto, insomma, un po'... è una cosa complessa, però noi non dobbiamo basarci sulle parole singole. Il problema è che nel nostro linguaggio mancano effettivamente delle... nessuno, voglio dire, tra noi normalmente distingue tra coscienza e consapevolezza. Infatti io, in tono scherzoso, lo dico sempre: coscienza è quando io vado qui al mare di Solanas, mi butto nell'acqua e ho coscienza dell'acqua. Una consapevolezza sarebbe di sapere la salinità dell'acqua, la temperatura dell'acqua, i gradi tedeschi dell'acqua, la durezza dell'acqua, bla bla bla, eccetera. Ma se poi non viene tradotto a livello del cuore tutto questo, a cosa serve? Una conoscenza fine a se stessa non serve a nulla. Solo la consapevolezza serve a qualcosa, ma quella è a un livello ben diverso da una conoscenza tipo quella di sapere l'origine delle parole. È un cambio, capito, è un salto di quantico, ecco, un salto quantico di qualità. Quello che il maestro poco fa ha detto, vuol dire, sull'atomo, per dire, è un solo atomo, ma in sé racchiude tutti gli atomi dell'universo. Purtroppo ne abbiamo avuto una dimostrazione con la bomba atomica.
Sergio, che cosa vuoi dire?
Oh.
può essere che la consapevolezza è figlia della presenza. Senza presenza non c'è consapevolezza.
Allora, certamente la presenza mentale è fondamentale, ovviamente, però la presenza mentale è la presenza mentale senza che il charpame della mente ordinaria. Cioè, se noi parliamo di mente sottile, allora va bene la presenza mentale che porta alla consapevolezza, ma la sola presenza nella mente ordinaria porta solamente un sacco di errori.
La presenza intendo dire che se sto mangiando un arancio, io sto mangiando un arancio, non so se mi sono spiegato.
Sì.
In questo senso presenza.
Sì, 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 ma tutto questo va bene, però noi non ci accontentiamo, si accontentano le neuroscienze di dire un'affermazione così, questo va bene, noi dobbiamo finalizzare tutto alla trasformazione mentale per raggiungere l'illuminazione. Cioè, tutto questo deve essere oggetto di un'altra... Cioè, non basta, ecco, tutta questa discussione filosofica, è molto utile, però è importante che la presenza mentale, cioè, che sarebbe poi vivere lo stato mentale, che è uno stato transitorio, naturalmente, tutti sono stati transitori, e uno dei nemici fondamentali, ad esempio, delle tecniche della pratica della meditazione è il dubbio sistematico. Se non si interviene per dire sul capire che questo è uno stato mentale e non si interviene sulle cause con cause e condizioni che lo provocano, si continua a vivere in uno stato di dubbio sistematico che non comporta nulla. Ma la presenza mentale è assolutamente fondamentale, ovviamente, come dici tu, Sergio, e questa è la condizione prima, però a condizione che sia uno stato mentale di una mente purificata. Perché uno stato mentale, voglio dire... Non credo che da solo sia sufficiente, anche la motivazione o l'aspirazione. Non credo che Hitler avesse meno motivazione di quanto ne abbiamo noi nella pratica meditativa, solo che ovviamente finalizzava tutto ben diversamente di quello che facciamo noi.
Cioè, qual è la discriminante tra il ragionamento o comunque che si deve avere di fronte a un problema che si vuole comprendere e il dubbio sistematico? Cioè, perché c'è un qualcosa che contraddistingue queste cose?
Rispondi tu o no?
Cioè, voglio dire,
allora...
c'è una cartina di tornasole per cui ci fa capire che oltre un certo tipo di ragionamento diventa dubbio sistematico, quindi un difetto mentale, cioè fin dove si deve arrivare nel ragionamento per capire le cose,
allora,
la realtà delle cose?
Il dubbio è una qualità, è una qualità normale della nostra mente, non avere dubbi che una persona sia sincera o non sincera, che un'operazione che sto facendo finanziaria sia lecita o non lecita, questo è naturale che va bene quel dubbio. Il problema è del passaggio del dubbio sistematico attraverso quella parola magica che hai usato tu e che purtroppo è espressione della mente dicotomica. Quello che tanto vale nella mente ordinaria perché ci aiuta a studiare o altro, questa discriminazione è proprio all'origine del dubbio sistematico. Perché la discriminazione non fa altro che distinguere e giudicare tutto. Giusto? Perché in greco, krinein, da cui deriva la parola discriminazione, significa giudicare. Di conseguenza tu giudichi in continuazione, alto, basso, largo, stretto, bianco, nero, cattivo, buono, eccetera. E questo porta naturalmente a continui dubbi sistematici, perché ovviamente è una serpente che si morde la coda. Il dubbio sistematico è una... se posso dire qual è la linea rossa che divide, è quando un dubbio lecito nella mente si trasforma in qualcosa che ogni dubbio alimenta un altro dubbio. Perciò quello diventa sistematico, cioè a un certo punto non esci più. Con il dubbio aumenta un altro dubbio.
Per cui è facilissimo, mentre pratichi la meditazione, dire che cosa serve, ma che cosa fa, cosa porterà, ma tutto questo di illuminazione esiste veramente, non esiste, qual è, eccetera. E continuamente, non posso usare l'espressione che vorrei usare, insomma, farsi le mentali e non arrivare a nulla, e non arrivare a nulla, perché questa è la questione. Il dubbio sistematico, ripeto, secondo l'insegnamento dei miei maestri, è molto subdolo, è molto peggiore molte volte del peggiore degli attaccamenti, perché almeno un attaccamento tu lo riconosci e comunque lo puoi avere la motivazione per combatterlo. Invece il dubbio si insinua in maniera come un serpente nel letto, capito? Un serpente nel letto, e a quel punto è difficilissimo eliminarlo. Il dubbio è una delle cose, poi ho spiegato, cioè ho fatto una lezione, voglio dire, su questo, e ho spiegato che questo dubbio nella nostra lingua, nella lingua italiana, ma anche nelle altre lingue indo-arie, dove però subisce una modificazione col dittongo, si chiama, con l'unione di due vocali, ecco, comunque ha la stessa radice della parola dukkha, che significa appunto sofferenza. Il du, quel du di dukkha, è lo stesso di dubbio. Cioè porta sempre alla sofferenza, capito? Qualche cosa che non può essere vissuto in maniera, capito? E perciò mettersi nel dubbio sistematico è mettersi in una condizione di continua sofferenza, e poi non ti porta da nessuna parte. E poi quella discriminazione, tanto utile sul piano razionale, una volta che si raggiunge la mente sottile, è come misurare il litro col metro lineare. Sono due sistemi che non possono essere misurabili, cioè con uno prendi il metro lineare e misuri il tavolo, con l'altro il litro non lo puoi misurare. Perciò a livello che sali di livello di mentale, purtroppo quello è inibito alla razionalità più normale. Se noi rimaniamo nel piano della razionalità, questo è un fatto che non è brutto, voglio dire, ma ti trattiene sempre in questo mondo, a livello, diciamo, di Dharmakaya o al massimo di Sambhogakaya. Se puoi raggiungere il livello di Dharmakaya, certamente la mente razionale è pura spazzatura. Lo dico, è un mostro la mente razionale.
Quindi, se ho ben capito, nella mente sottile non esiste più il dubbio? Ti porti a riparlare. Non so se ho capito bene, nella mente sottile non esiste più il dubbio.
Nella mente sottile non c'è dubbio, perché realtà e verità coincidono.
Sì.
È quello il problema, cioè non c'è dubbio per quello. Okay. Perché se quando non si raggiunge la vera realtà, quello che è al di là della realtà apparente dei fenomeni, sì. Per forza non si può mai identificare realtà e verità.
Io non ho chiaro le scammatiche di questo problema.
Con lei.
Posso? Questo è un riferimento sulla pratica del Tom Lang. Quando noi esercitiamo questa pratica, immaginiamo, visualizziamo di prendere la sofferenza, problemi, ostacoli, negatività degli altri. Non ho capito bene, mentre nel cassonetto, qual è il cassonetto?
Questo era dubbi di ancora.
Cosa visualizzo? Cosa immagino? Come la pratica?
Sei indeciso nel senso.
Questo è proprio il maestro che può rispondere.
Casonetto non è un contenitore, come invece è proprio brucia. Dove brucia tutto. Questo era. Tutte soffrendo, dolore, quello preso da altri o da sé, diventa una materiale che brucia la nostra ego. Un po' non è esattamente come cassonetto buttato lì dentro. Metaforicamente non è corrisponde esattamente come cassonetto contenitore, ma invece il nostro ego come una montagna che produce dove tutti i nostri problemi. Allora quando prende tutto soffrendo, dolore, attraverso un'ispirazione, a questa ispirazione, cosa butta tutto sul nostro ego, come questo origine, risorsa della sofferenza, è questo sciolgo, il nostro ego sciolge e trasforma nel polvere, spazio,
dissolve le sofferenze nell'ego e curi l'ego allo stesso tempo, sì. Una cosa cura l'altra.
Tipo di tu dare a te stessa e anche prendere la tua sofferenza. Questo è l'allenamento importante, prima purificare te stessa, tua sofferenza. E poi devo dare a te, tua qualità, a te, nella tua cuore. No? Quella distinzione nasce tra la tua continuo mentale e la tua ego, deve distinguere da dove prende questa sofferenza problemi, a dove prendiamo e quando da dove prende e a dove va. Però concedere tu, una persona astratta, no? Un astratto. Non c'è una persona concretamente dentro di tutta una tangibile immagine o fenomeno. Tutto è compreso, comunque facendo dentro te stessa, ma c'è lì dentro. Cioè dove possono prendere anche sofferenza e felicità, anche dare felicità a te. Questo è il primo passo. Secondo passo, prendere sofferenza altri. E dare la tua felicità a altri, perché una volta tu sei già purificato attraverso questo tonone, questo di solito noi parliamo l'amore su te stessa, no? Compassione su me stessa, questo è il primo tonone, no? Amore e compassione a stessa, dare, ricevere con la propria interno della tua esistenza.
Chiedo scusa, io ho bisogno di chiarire delle idee che mi sono formata con delle, insomma, con delle letture, degli approfondimenti personali. Allora, io ho capito e ho imparato che l'ego è il prodotto della mente verbale. E che la mente in pratica costruisce l'ego attraverso tutte le esperienze di vita che gli danno un'idea di quello che è, dov'è, cosa fa, cosa vuole, come vuole presentarsi al mondo esterno e via dicendo. E che il vero, come dire, e quindi l'ego è qualcosa che ci fa del male, ci rappresenta, ma ci procura del dolore perché mai riusciamo a controllare il mondo esterno. Tutto quello che cerchiamo di fare per soddisfare l'ego fallisce miseramente e continuamente, momento dopo momento. Invece dovremmo individuare il nostro sé. Ho bisogno proprio di dare il giusto significato a queste parole per capire se capisco in pratica, no? Ognuno di noi dovrebbe individuare il sé, che è un sé che viene dal sé cosmico e che dovrebbe tendere a quel sé cosmico, ok? E quando voi parlate di assorbire insomma tutte le preoccupazioni e le sofferenze del proprio e degli altri, io vedo l'ego
protagonista, ma se l'ego va contro di me, contro il sé, come faccio a dargli il potere di gestire queste cose? È il sé che dovrebbe... Il sé in pratica rappresenta la mente consapevole, no? E allora, secondo me, è la mente consapevole che dovrebbe assumere queste sofferenze, accoglierle, elaborarle e lasciarle andare via.
Domanda abbastanza
complessa,
però che devo dire? Difficile distinguere, no? Nella esperienza, propria esperienza di vita quotidiana, difficile distinguere ego, è ora, se vera o cosa. Molto difficile. Perciò il ruolo di ego sempre presente nella samsara. Però al tempo stesso ego crea tutto problemi. Però anche ego anche può essere anche mezzo per risolvere i problemi. Non c'è tante contraddizioni qui. Allora, però riconoscere, no? Riconoscere la radice di tutti i problemi dall'ego. Questo ego è un complemento non esistente, sua realtà non esistente, un'immagine falso di sé, no? È creato dalla nostra abitudine, dalla concetto errato. Questo concetto è errato. Allora, secondo manca la consapevolezza, famosa consapevolezza o coscienza, e questo noi siamo diventati sotto controllo dell'ego, della protagonista, del ruolo. Quando presente consapevolezza della questo senza sé o non sé o no, vuoto di sé, queste cose, allora il ruolo di ego diminuisce. Però non è che tolgono completamente. Di solito, allora dice gioco di pra ego e la non ego. Questo gioco, questa è la vita, la nostra vita è qui. Una praticante vuol dire una vive lotta tra ego, ruolo di ego e la non ego. Allora lì noi viviamo, camminiamo, no? Tutti i giorni osserviamo. Allora trovare la propria indipendenza. No? Indipendenza di dare il ruolo a giusto, è un giusto fenomeno, è giusto momento, qualche volta possono dare anche il ruolo all'ego, ma con la coscienza, con la consapevolezza. Il samsara senza ego non esiste samsara. Però possono avere questo ruolo di ego anche sotto controllo della propria consapevolezza, con la bodhicitta, no? Con la saggezza. Questo è quando supera la potere della saggezza, bodhicitta, compassione sul nostro ego. Allora questo è il nostro successo. Successo di vivere nella samsara, no? Con la propria controllo, no? Con il proprio controllo dell'ego. Questa è la consapevolezza dell'ego, è importante, anche la consapevolezza della non ego è importante. Tutti e due loro sono nella samsara sempre indispensabili, ma avere questo controllo per questi ruoli, no? Questo è un praticante, praticante semplicemente un witness, no? In inglese si dice witness, testimone, no? Testimone della propria coscienza, quello che sta succedendo nella vita. No? Allora avere anche il controllo della cosa che gioca nella nostra vita. Qui non c'è un assoluto negativo o assoluto positivo nella samsara che lotta contro uno o l'altro, perché troviamo solo è il nostro compito di praticante è trovare l'armonia. L'armonia tra ego e non ego. Questa pratica di Tonglen, no? Tonglen, questo crea sviluppare equilibrio. Equilibrio tra nostra negatività e positività. E collaborazione, equilibrio, no? A questo la una purificazione, senso purificazione, vuol dire questo trovare il modo giusto di esistere, no? Esistere il nostro tutto questo complesso samsara. Diciamo, allora lì trovare questo pratica utile per rendere chiaro per la vita, proprio che cosa facendo. Come spiego? Non lo so. Pratica del tonne è sviluppare l'altruismo. No? Attraverso il tonne come cambiare con me stessa e con altri. Questo è ancora un passo avanti. Oh. Spiegare qualcosa?
Posso?
Certo.
Se non sbaglio ha parlato Guisella, vero? Sì. La voce io purtroppo non vedo, di conseguenza. Allora, le cose che ha detto Guisella sono una sintesi di quella che è la cultura prevalente, che però è molto inquinata da, in senso, non dico in senso negativo, ma comunque da tutto quello che la psicanalisi ha portato nella cultura mentale europea negli ultimi appunto 150 anni. Il problema fondamentale è che queste parole, io, se e compagnia bella, sono pure traduzioni dal tedesco, che come si sa non è lingua molto facile da capire per l'italiano. Perciò uno parla di io, ich in tedesco voglio dire, e poi il se sarebbe una cosa diciamo di natura oggettiva, un id per dire, e poi addirittura c'è il hybrid, cioè il superego in qualche modo. Ma nella nostra personale, nella nostra dottrina, voglio dire, l'io è quello che potremmo chiamare ego, che è un'altra parola latina che vuol dire sempre io, non è che cambia nulla. E quell'io, voglio dire, è l'espressione fondamentale del samsara, cioè un posto dove tutto appare come se avesse una forma, un'esistenza intrinseca, ma invece questo non è come la fisica quantistica ha chiaramente dimostrato. Ora, quell'ego naturalmente è la parte che abbiamo noi, con la quale noi viviamo in questo mondo, e perciò bisogna seguire gli insegnamenti di Nagarjuna, nel quale bisogna usare le parole per distruggere le parole, se no vuol dire non possiamo non servirci delle parole, è impossibile non usare le parole. Ma invece il sé, per non creare confusione, lo definirei la mente pura.
Esatto.
Tant'è vero che il maestro ha molto insistito sul fatto che questa tecnica del Tonglen fosse possibile praticarla solo in una mente pura. Se no, se hai veleno dentro di sé, come dovete scambiare te stesso con gli altri, gli dai solo veleno. La purificazione mentale è naturalmente estremamente complicata. È difficile, però è basata su un artificio di natura mentale, che è quella della
virtualizzazione, cioè della realtà virtuale. Cioè inizialmente tu addestri la mente a fare questo virtualmente, cambiando te stesso con gli altri. Ma siccome non esiste una realtà virtuale, come non esiste nessuna realtà fattuale, è chiaro che le due cose poi coincidono. Ed esiste una teoria, più che una teoria, che si chiama entanglement, aggrovigliamento in termine tecnico, per cui attraverso la mente puoi influenzare le situazioni e le altre menti anche a distanza. Perciò c'è un cambiamento radicale della situazione mentale tua e di quelli che ti circondano. È chiaro che quella mente che abbiamo noi non è altro che un prestito della chiara luce, cioè praticamente è la chiara luce figlio che abbiamo sempre dentro di noi, che è quella che mantiene la fiammella luminosa che abbiamo senza essere consapevoli e che un domani si unirà alla chiara luce madre, come fa il figlio che va a abbracciare la madre. Ora, quello che qui dobbiamo tendere naturalmente è l'assimilazione della nostra mente alla mente universale, chiaramente, di cui noi siamo una pura espressione. Noi siamo la mente che pensa all'universo. L'universo senza la nostra mente non esisterebbe, capito? Come niente esiste, solo la mente pura esiste, ma la mente pura è l'espressione della mente di tutti gli universi possibili. Infatti il maestro giustamente parlava di tutti i mondi possibili, lo stesso Buddha Shakyamuni ha sempre parlato di tutti gli universi possibili, mica si è limitato a questo mondo. Per cui questa tecnica del tonnel la ritengo una esperienza, se posso dire così, un espediente filosofico di eccezionale valore, perché consente di addestrare la mente a un'operazione molto difficile, perché essendo noi animali siamo molto, molto egoistici ed egotici, ed è questo è ineludibile nel samsara, entro un certo limite. Dopodiché il maestro giustamente dice che bisogna avere una sorta di bilanciamento, prima tra ego e non ego, per poi distruggere l'ego e per prevalere il non ego, ma in una lotta progressiva di purificazione che arriverà poi al fatto che la mente sarà completamente pura, priva di quegli inquinamenti tipici dell'ego, che accetta un piacere che fluisce via, come diceva la roba, in cambio di un piacere che non fluisce via. Di conseguenza noi praticamente soddisfiamo continuamente esigenze di quest'ego che non possono essere soddisfatte, perché non esiste una gratificazione finale nel samsara, e di conseguenza noi stiamo dando da mangiare a qualcuno che ha uno stomaco infinito, e di conseguenza se quando non cambiamo sistema le cose resteranno come sono. Però ripeto, toglierei quella parola sé, che è una parola di origine che era utile nella dottrina di Sigmund Freud e anche di Adler o di Jung, però che confonde, perché se è un sé lo posso dire che esiste in qualche modo. Siccome niente di questo esiste se non la mente pura, è chiaro che tutto questo deve inciampare, che deve essere eliminato anche verbalmente.
Emozioni, desideri, cioè sentimenti, emozioni più che da verbale, nel senso, forse perché per verbale mi fa pensare a qualcosa di razionale, non so. Quindi non ho capito questa definizione dell'ego come verbale.
Perché naturalmente ogni esperienza che noi facciamo in questo mondo illusorio deve essere in qualche modo raggiungere il livello della coscienza e non rimanere a livello del subconscio, deve per forza raggiungere una verbalizzazione o una localizzazione nello spazio e nel tempo. esiste a questo proposito proprio un tipo di mente di memoria particolare che si chiama memoria episodica e memoria semantica, che hanno il compito fondamentale di fare questa operazione. Perciò l'emozione è uno stato che, si quando non diventa espressione del corpo, non puoi dire che cos'è, rimane qualche cosa di indefinito che non puoi né gustare né disgustare. Perciò la parte verbale ha, nel momento che noi l'abbiamo, una grande importanza. Tant'è vero che la parte più grande di noi è la memoria esplicita, la memoria con cui parliamo e collaboriamo con gli altri. Tanto che una persona che perde quella memoria, che è quella che comunichiamo, no? Che ci fa comunicare con gli altri, noi in qualche modo riteniamo che quello abbia perso tutto, non so, nel morbo di Alzheimer, per esempio. Però, diciamo, non esiste la possibilità per il cervello, io parlo proprio in campo delle neuroscienze, che tutto quello che si vive non possa essere verbalizzato. Se non viene verbalizzato è un superamento enorme della situazione, a meno che non esistano patologie particolari in cui questo è possibile, tipo le sindrome afasiche o altre cose, ma parliamo già di patologie particolari. Però è certo e fondamentale che è nella verbalizzazione che poi traduciamo le nostre paure, le nostre rabbie, i nostri odi. Senza verbalizzazione tutto questo non esisterebbe. Entriamo nel gioco del nominalismo proprio quando entriamo in quella situazione. È in quel momento che qualche cosa che ha una base è panciuto e ha un foro sopra diventa un vaso. Ma non è che esiste quel vaso. Però noi, una volta che attribuiamo quel nome, quello diventa una parte fondamentale del sistema, una trappola terribile. Purtroppo è una dottrina complicata e difficile. Ripeto, in tono scherzoso lo dico, ma quando ho chiesto al mio maestro se era possibile capire tutto il Dharma Buddha, il maestro mi ha detto: non credo a nessuno che ti dice che ha capito il Dharma Buddha, perché il Dharma Buddha è una dottrina incomprensibile.
Volevo tornare un attimo al discorso della discriminazione, perché nei testi si usa discernimento invece che discriminazione. Discernimento ha forse una qualche assomiglianza con scepsis, cioè il ricercatore della verità, non scettico come lo intendiamo noi, ma con l'origine latina di scepsis, cioè colui che ricerca la verità. Ha forse qualche affinità linguistica?
La parola è passata nel latino, ma di origine greca, e ha un'origine indoaria antica. Scepsis vuol dire verità nel greco antico, quel greco portato dai dorici nella invasione del Peloponneso, ed è usata per la prima volta da Pirrone lo Scettico, che appunto, siccome dice che tutto quello che noi vediamo è ininterpretabile, fa una cosa, l'epochè, cioè la sospensione del giudizio. Per cui è una dottrina che lascia basiti, perché tu non capisci una cosa, anziché cercare di capirla profondamente, diciamo, bisogna sospendere il giudizio, perché tutto quello che vediamo intorno a noi è del tutto incomprensibile. A quel punto la parola discernimento di fatto è praticamente la stessa cosa, perché deriva dalla parola latina cernire, cioè quell'operazione che si faceva, non so, nelle miniere per scegliere il minerale buono e il minerale cattivo. Però vi dico un segreto, credetemi che ho avuto un insegnante di lingue come mia madre, che era molto brava. La parola ha un segreto, sia discernimento che discriminazione, perché nell'indoario tutte le parole che cominciano per dis hanno in sé un significato profondamente negativo. Tant'è vero che la parola malattia si dice disease proprio perché dis vuol dire disarmonia. Perciò dire la parola discernere o dire la parola discriminare è comunque mettersi nelle braccia del mostro cognitivo, del cervello razionale, utilissimo che sia per fare i calcoli, per comprare il pesce, per guidare l'auto, ma assolutamente inadatto ad arrivare al cuore del problema, che è il caso di dire è la mente del cuore. Perciò discernere, per carità, è utilissimo, è come fare una checklist, no? Va benissimo. To check, cosa vuol dire appunto, se non altro? Questo, però nella realtà questo discriminare, discernere, ha in sé il significato negativo che ti porta dentro le parole e poi diventi vittima di quelle parole. Le parole hanno un grande riverbero dentro di noi, no? Sono una parte grandissima di cui usare per ferire una persona, l'aggressività per dire è espressa moltissimo con le parole, oppure lo può usare come i nostri maestri attraverso il mantra, anche lì voglio dire è invece un significato profondamente positivo, però resta il fatto che questa parola riverbera vuol dire che riverbera a livello emozionale. Una volta che sei entrato nel sistema delle parole, sei ingarbugliato in quelle parole e tu credi di fare un esercizio puramente così cognitivo del problema, e invece entri nel sistema di un cervello nuovo ma molto ricco di trappole, molto furbo, perché una cosa è certa, quello che diceva la Madonna un po' è certo, la mente è una grande bugiarda.
Allora, sviluppare la buddhicitta attraverso pratica del Tomoga. Questo è la nostra sintesi di tutto questo pratica, no? Allora, per rendere questa pratica efficace, importante è comprensione del significato della buddhicitta e la Tomoga. Molto importante. In realtà è pratica una solo respirare, pratica molto facile, perché respiriamo comunque, allora rendere il nostro respiro è con grande valore. Allora questo è, no? Pratica, perché il nostro ogni respiro diventa risorse per la benessere di tutte le essere sentiente. Questa è la bodhicitta, no? La potenzialità della bodhicitta. Ogni respiro con una pratica da Tonglen, noi contribuiamo con un'aria pulita, ossigeno, nella questo universo. Però, allora questo ossigeno, respiro della bodhicitta. Ossigeno o bodhicitta. Per nutrire noi stessi, il nostro cuore, significa rendere il nostro cuore completamente pacifico. Tranquillità. Flessibile. Sana. Dolce. Cuore morbido. Tutto qua, salute della cuore, anima. Questo è tramite il nostro ogni singolo respiro. Tom, Len, o Len, Tom. Rassanare il nostro cuore e rassanare il cuore dell'universo, tutti gli altri. Questo, no? Il nostro respiro fa parte del respiro dell'universo. Mini respiro e macro respiro. questo un singolo respiro fa parte del respiro di tutto questo mondo. No? Senza respiro il mondo non fermo, ma tutto respira. No? Piante, animali, insetti, mare, montagne, tutto respira. Il nostro respiro, con la pratica Tonglen e Bodhicitta, è questo. Il nostro respiro diventa un respiro curante, è vero? Curativo. Curativo per il nostro cuore, anima, e curativo per l'ambiente e per tutti gli altri. Questo è il significato della Bodhicitta, la pratica della Tonglen, no? E rende il nostro respiro, ogni respiro, grande valore. Incredibile. Questo là, no? Antica maestra Kadamba praticava singolarmente questo pratica, Bodhicitta, giorno e notte. Shantideva, grande maestro di autore del Bodhisattva Charyatava, dormiva tutto il giorno. Perché non c'è dove fare il lavoro, non c'è, disoccupatissimo. Disoccupato, allora anche dentro il monastero non trovava lavoro, perché lì piccolo, non voleva lavorare, non fare niente. Il monastero dice, porta delle cose, deve cacciare via, perché non fa nulla qua. Mangia, dorme, basta, non fa niente. Allora lì ho trovato questo, no? Il grande lavoro di promuovere la Bodhicitta. Attraverso il suo respiro. Che cosa? Respiro sempre, dormire, respiro. Risparmiato ogni singolo respiro. No? Questa è la bellezza della nostra vita umana. Ogni corpo, no? Non solo respira dalla naso, respira ogni singolo, come si chiama?
Poro.
Ogni singolo puri, respira. Infatti posso praticare la Tonglen attraverso ogni singolo respiro di poro anche. No? Prova, sperimenta, non è che deve credere, senza, no? Sperimenta tutti i giorni, poco alla volta. Si vede il risultato. Questo là, quello che ho fatto questa mattina, comunque lavoro lungo, complicato, difficile, però importante, perché quello che trova il Chavagni, no? Deve iniziare questo nostro ritiro con la motivazione, intenzione e Bodhicitta. Esaminare ogni singolo respiro durante il giorno. Tutto, ogni singolo respiro con la tomba. Possibile? Sì. Allora, vi auguro buona pratica che tome anche durante il pranzo. Grazie a Vasile Vico, veramente è stato molto utile e chiaro questo spiegazione, no? Linguistico, scientifico, molto importante, molto molto importante per comprendere questa dinamica della Bodhicitta, come, no? Come funziona tutto questo, molto importante, trasformazione mentale. Grazie a tutti.